Buongiorno fratelli, Dio vi benedica. Apprestiamoci ad ascoltare la parola di Dio. Abbiamo con noi il fratello Riccardo Narvaez che ci porterà il consiglio della parola di Dio. Dio vi benedica. È un privilegio e una gioia stare qua davanti a voi, cosicché preghiamo per invocare la presenza del Signore su di noi. Padre buono, grazie. Una volta ancora possiamo presentarci davanti a te con mani pure, che lo Spirito Santo ci accompagni in ogni verità e che questa verità possa mettere radice nel nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie alla Epistola ai Romani, nel capitolo 12, nel versetto 9 al versetto 21. Predicheremo oggi, con l'aiuto di Dio, sul tema aborrite il male e attenetevi al bene. Ci siamo, fratelli? Che dice la parola? L'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. E al versetto 21 dice, apostolo Paolo dice qua un'idea molto simile, non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Alleluia. Dio ha messo nel mio cuore, fratelli, parlare a voi su questo tema di aborrire il male e seguire il bene, nel senso che nel mio cuore sempre c'è un peso, pensando a questi tempi pericolosi. E certamente il credente, stando in questa situazione di un arretramento culturale, attacchi diabolici senza precedenti nella storia umana, il credente può essere pressato per l'oppressione del male, per l'oppressione culturale negativa che si esercita sulla Chiesa, e il credente potrebbe cadere nella trappola di cominciare a mettere il suo sguardo sulla Chiesa e invece di mettere il suo sguardo sul male per potersi separare, separarsi del male è bene, però c'è un'importante verità nella Scrittura, una verità centrale, nel senso che l'Evangelo non consiste soltanto nella separazione del male. Il centro dell'Evangelo non consiste nel separarsi dal male o a raggiungere un comportamento morale accettabile. Il Vangelo consiste in conoscere e sperimentare Dio. Non stiamo parlando necessariamente che il credente è solamente una persona che si è separato da alcuni vizi o da alcuni sistemi culturali, se non che è una persona che procede nella conoscenza, nell'esperienza con Dio. Per questo questi versetti di cui parliamo stamattina sono così pertinenti, perché l'apostolo Paolo in due piccole frasi centra realmente l'esortazione della vita cristiana. Come dicono i due versetti, aborrisci il male, però non è questo il centro della vita cristiana. Il mezzo per arrivare ad aborrire il male è nella seconda parte del versetto, cioè segui il bene. Vediamo come il credente deve infocare tutta la sua vita non tanto nel no, se non che è nel sì, non solamente al male, alla cultura depravata, a Satana, se non che nel sì a Dio. E per questo, fratelli, voglio cominciare a parlare un poco di questi versetti, e cominciando dal primo e combinando i due. Nel versetto 9 porta due esortazioni. La prima è aborrite il male. E nel versetto 21, con rispetto al male, l'esortazione è non essere vinto dal male. Cosicché il credente in questi due versetti ha due esortazioni riferenti al male. La prima è aborrire il male e la seconda esortazione nel versetto 21 è non essere vinto dal male. Però rendiamoci conti che per ognuna di queste esortazioni negative ci sono due esortazioni positive. Come dice il 9? Dice attenetevi fermamente al bene. E nel 21 dice vinci il male con il bene. Allora rendetevi conto, come ho già detto nell'introduzione, che la vita cristiana, veramente, a differenza di molte altre religioni non cristiane, pagane, che hanno come fine uno standard morale alto, che ha come fine astenersi da alcuni comportamenti che tutta la umanità riconosce come negativi, ma il cristianesimo va molto più in là, perché il cristianesimo non consiste solo nella negazione del male. Quanto sanno che il male in se stesso non può esistere? Il male è temporale, il male non è esistito da sempre, solo l'amore, il bene, Dio esistono in eterno. Ad un certo punto della storia della creazione ha cominciato ad essere il male. Il male esiste solamente come un'opposizione al bene, e arriverà un momento nel futuro che il male terminerà. La parola di Dio ci dice in Apocalisse al capitolo 21: ecco, io farò ogni cosa nuova, ogni cosa nuova. Da quel momento tutte le memorie delle nostre battaglie spirituali, della corruzione culturale, incluso della nostra battaglia con la carne, sarà un qualcosa di molto lontano, e resterà unicamente quello che è la vita eterna. La parola di Dio dice nel capitolo 14 che la vita eterna è conoscere Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questo è quello che ci separa dall'esperienza, che separa l'esperienza cristiana dall'esperienza della moralità, della filosofia, di qualsiasi altra religione. Se voi guardate a qualsiasi altro sistema religioso o filosofico, vi cercheranno di insegnare, di educare per evitare il male e pensare in qualche tipo di bene etereo, come si dice oggi, i valori. Però a parte dell'esperienza con Dio, i valori non possono esistere. Io sempre dico, nella mia famiglia parlo di questo tema, e dico: perché uccidere è male e perché amare è bene? Perché condividere è bene ed essere egoista è male? La cultura oggigiorno a questa forma pensare li chiama i valori e si esaltano, e che è bene che si esaltano. Però il credente deve capire che realmente dietro tutti questi valori che esalta la cultura non c'è altra persona se non che Gesù Cristo. Se amare è buono, se essere egoista è male, è perché Dio è amore, è perché Dio ha un cuore che condivide. In altre parole, i valori non sono altro che il riflesso della presenza di Dio. I valori non sono altri che il riflesso del carattere di Dio. Il cristianesimo si differenzia da ogni altro sistema religioso, nel senso che il nostro fine non è separarci o solo separarci dalla morale del negativo, se non che fare il positivo, come dice Paolo, Giovanni capitolo 14, la vita eterna non consiste in essere una parola morale, una parola etica, una persona per bene, se non che nella conoscenza personale e comunione con una persona intelligente e piena di emozioni e piena di amore che si chiama Cristo Gesù. Questo è quello che ci separa a noi cristiani da tutti gli altri. Cosicché quando parliamo realmente di questo conflitto fra il bene e il male, è importante che noi non ci confondiamo, chissà, per le parole che sembrerebbe che stanno parlando solo di concetti come il bene e il male, e fossero semplicemente dei valori. Dietro di questo c'è un conflitto spirituale, che è il peccato e Dio. Noi possiamo parafrasare questo versetto di questo modo: non sii vinto dal peccato, o non sii vinto da Satana o dalla carne, se non che vinci col potere dello Spirito Santo il peccato, vinci col potere dello Spirito Santo il male, vinci col potere dello Spirito Santo la carne. Non stiamo parlando di concetti eterei o filosofici, stiamo parlando di una battaglia spirituale vera. E realmente il cuore di quello che voglio condividere con voi questa mattina è come io e voi possiamo ottenere vittorie, possiamo porre in pratica queste esortazioni dell'Apostolo Paolo. Perché se uno guarda queste esortazioni in se stessa, sembrerebbe che l'indicazione è semplice e facile da seguire. Versetto 9 dice: aborrite il male e segui il bene. Dovrebbe essere facile farlo in quest'ordine. Quanti di voi già sapevano che bisogna aborrire il male? Io sono sicuro che qua nessuno ha imparato qualcosa di nuovo. Fin da piccoli sappiamo che bisogna evitare il male. Però questo enunciato di Paolo in Romano 6, 7, 8, lì c'è la spiegazione fondamentale del conflitto del cristiano. Accompagnateci in Romani 7, 19. E qui l'apostolo Paolo ci dice: il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio quello faccio. Perché no, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Quanti hanno vissuto questa esperienza? E se non l'avete vissuta è perché non avete posto attenzione, vi siete chissà addormentati nella vita cristiana. Io conosco dell'Evangelo da circa 30 anni e ho ascoltato molte esortazioni e molte volte continuo a cadere cose antiche da sempre. E non è che io non sappia quello che è il bene e quello che è il male, non è mancanza di esortazione, è mancanza di potere, è mancanza di abilità. In questo caso quello che dice Paolo, dice: io voglio fare il bene, io so che bisogna separarsi dal male, però mi manca il potere di farlo. E qua sta precisamente la differenza tra l'Evangelo, l'esperienza cristiana, dall'esperienza di qualsiasi altra religione pagana o sistema filosofico, che Paolo dice: non si tratta che mi debbano insegnare cos'è il bene, perché io so fin da quando ero bambino cos'era bene. Il problema è che mi manca il potere, mi mancano gli strumenti, mi manca la benzina per prendere questa decisione corretta nel momento della battaglia. Io so che devo fondare le mie armi spirituali, so che devo mettermi in combattimento davanti a Dio, ma nel momento della battaglia mi manca la forza. In tutti questi capitoli Paolo poi ci darà la ricetta della vittoria, e non è altro che la pienezza dello Spirito Santo nella vita del credente. Non c'è vittoria nella vita cristiana per pura informazione, conoscenza o buone intenzioni. Fratelli, come vi ripeto, questo ce l'hanno tutte le religioni là fuori. La differenza del cristiano è che il cristiano ha una persona che sta vivendo dentro di sé, che gli dà potere e strumenti per vincere il male. E non solamente questo, sennò che ci porta, quello che vi ho detto al principio, mi porta ad arrivare il fine della vita cristiana, che non è la separazione del male, se non che è l'esperienza personale con Dio. Io voglio che voi vi centrate su questo, che l'esperienza della vita cristiana non è nella separazione del male, non consiste nel vincere certi legami, non consiste nel vincere questa prova, consiste in sperimentare Cristo Gesù nel cuore. La meta della vita cristiana è arrivare ad amare intensamente Dio, e quando il credente sta camminando con questa direzione positiva, in una forma naturale e automatica, il credente avrà vittoria sul male. Quali sono le tre sfere? Voglio parlare un po' della battaglia contro il male. Quali sono questo male di cui parla Paolo in Romani capitolo 12? Abborrite il male, non siate vinti del male. Qual è questo male di cui parla l'apostolo Paolo? Io credo che voi tutti conoscete queste cose, però vale la pena ripeterlo. Il male nella vita del credente viene da tre fonti. Quanti le conoscono? Quali sono le tre fonti da cui viene il male? Il mondo, la carne e Satana. Voglio revisare questo rapidamente e comincio dalla principale. Qual è la principale di queste? Colossesi capitolo 3, versetto 5. Colossesi capitolo 3, versetto 5. Il principale nemico del credente, per vostra sorpresa, non è il mondo. E non è neanche l'angelo caduto più poderoso che c'è, se non che è la carne. Fate dunque morire le vostre membra in voi. E da una lista che per adesso lasciamo stare. Paolo dà questa prima dimensione, la manifestazione del male, il terreno, il naturale che abbiamo i credenti in virtù che siamo discendenti di Adamo. L'anima corrotta dell'essere umano è stata ereditata da Adamo, e da questo momento tutta l'umanità nasce con questa corruzione interiore. Questa corruzione interiore che mi fa scegliere naturalmente il male e appartarmi dal bene. Il credente nella sua configurazione, diciamo di fabbrica naturale, una configurazione che naturalmente si apparta del bene e sceglie il male. È triste, però uno potrebbe dire, no fratello, io non sono così. Però io vi dico che c'è gente che già ha appreso attraverso l'educazione, attraverso la maturità, a cercare di dominare la natura carnale. Però questa natura carnale, a meno che abbiamo il Signore vivendo nel nostro cuore e otteniamo vittoria sulla carne, la carne si sveglierà in un qualche altro modo. Per mezzo dell'educazione possiamo dominare un poco la carne, possiamo civilizzare un poco la carne, però alla fine la carne è lì, guardate che lì sta fornicazioni, impurità, passioni disordinate, cattivi desideri, avarizia, che è idolatria. Fratelli, una persona può essere educata, può avere una quantità di titoli, può arrivare al posto in alto della nazione. E ditemi se non si sta manifestando l'avarizia. Ditemi se non continuano manifestandosi passioni disordinate. Questo non si può togliere. Chissà ci possiamo separare e andare a vivere in un ritiro permanente senza tener contatto con la televisione, internet e niente. E la sorpresa è che stando lì soli abbiamo le stesse battaglie che abbiamo qua. La battaglia contro la carne. Primo e più forte nemico contro il cristiano, la principale fonte del male è la carne. Numero 2, Efesini 6:2, la battaglia spirituale contro Satana. Efesini 6:12, dice così, poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue. La seconda sfera di battaglia spirituale del credente è contro una entità razionale, intelligente, che pianifica, che esamina, che analizza, che prepara strategie contro noi. In altre parole, non è solamente una natura caduta che abbiamo dentro di noi, se non che c'è un individuo razionale che prepara strategie contro di noi. E si chiama Satana, dice la parola che in Efesini 6:2 che noi non abbiamo lotta contro carne e sangue, e va a enumerare l'organizzazione satanica. Il credente lotta contro la carne, il credente lotta contro Satana e il credente lotta contro la terza influenza che è il mondo. E sul mondo vi voglio spiegare un pochino, accompagnatemi alla prima lettera di Giovanni capitolo 2. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se qualcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cosicché la terza fonte di questi mali di cui ci parla Romani 12 è il mondo. La prima abbiamo detto che la carne, la natura caduta che abbiamo ereditato ad Adamo, la seconda fonte è Satana e la sua organizzazione satanica e la terza è il mondo. Che cos'è il mondo, fratelli? La parola greca che si chiama cosmos, però qui non si sta parlando della creazione di Dio, del pianeta e galassie. Cosa si riferisce Paolo quando si riferisce al mondo? Si sta riferendo alla struttura della cultura caduta che circonda il credente. Voglio ripeterlo. Il mondo, biblicamente parlando, rappresenta la struttura caduta della cultura che circonda il credente. E non tutta la cultura del mondo è corrotta. Ci sono aree di moralità, come abbiamo parlato all'inizio, i famosi valori che non sono altro che vestigia del carattere di Dio. Però gran parte della cultura umana oggi è altamente corrotta, è intaccata dal male. Allora quando parliamo del mondo, la parola ci dice non amate il mondo, ci sta dicendo non amate lo stato della cultura che ti circonda, non assorbire questa scala di valori che ha la cultura lì fuori, non conformarti, dice Romani capitolo 12, non conformatevi allo spirito di questo mondo, non prendete questa forma di pensare che ha la gente fuori e che è imposta dalla cultura umana. Cosicché abbiamo tre fonti del male, che certamente la maggioranza di noi conoscevamo. E vi voglio dire questo, la scrittura ci dà tre indicazioni differenti per queste tre fonti del male. Qual è l'indicazione della scrittura per cercare di vincere la carne? Che dice la Bibbia? Fate dunque morire le vostre membra. Fate morire il terreno, quello che è della terra. La carne non si può riprendere. Voi potete riprendere tutto il giorno la carne e la carne non vi ascolta perché non è uno spirito, non se ne va. La carne ci accompagna e il lavoro del credente, come dice Romani capitolo 6, è fare morire per mezzo dello spirito le opere della carne. Pensate bene all'indicazione del Signore per il trattamento della carne, l'antibiotico che il Signore ci dà per poter risolvere l'infezione della carne e farla morire per mezzo dello spirito. Qual è l'indicazione che si riferisce a Satana invece? Che dobbiamo fare noi contro gli attacchi di Satana? Resistere, questo dice Giacomo, resistere al diavolo, resistete al diavolo ed essi fuggirà di voi, non partecipate alle opere infruttuose del male, se non che riprendetela. Guardate, la carne si fa morire per lo spirito, a Satana si resiste e si riprende, e al mondo? Che cosa dobbiamo fare col mondo? Non amarlo. Che dice Cristo in Giovanni capitolo 15? Non ti chiedo che li togli dal mondo. La soluzione contro il mondo non è che possiamo andare in un ritiro a vivere 6 mesi dell'anno e santificarci. Qual è la soluzione del Signore per il mondo? Non ti chiedo di togli dal mondo se non che li guardi dal male. Non ti chiedo di togliere dal mondo se non che li guardi dal male. Santificalo, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Così che il credente ha questi tre fronti di battaglia simultanei, queste tre fronti di male che stanno attaccando la vita del credente. Da un lato ha un nemico interno che deve far morire permanentemente. Da un altro lato vengono le strategie razionali di qualcuno che fa piani contro di noi e che dobbiamo riprendere e al quale resistere. E finalmente viviamo nell'ambiente della cultura alla quale non possiamo amare, non conformarci ad essa. In tutto questo ci sembra molto bene, possiamo dire già ho imparato com'è il procedimento della vita cristiana. Però sapete qual è il problema? Il problema è che l'informazione non basta. Il problema è che l'educazione non basta, perché se si trattasse solamente di istruzioni, noi possiamo andare in giro con un piccolo foglietto come questo, con tutti i versetti, e possiamo dire questo lo riprendo, questo non lo amo e l'altro lo faccio morire, vittoria nella vita cristiana. Quanti sanno che non è così? E veramente non è così. E sapete perché non è così? Perché noi abbiamo bisogno potere per mettere in pratica queste verità. Abbiamo bisogno della benzina per mettere in pratica questa informazione. Non si tratta solamente che io già lo so e adesso bisogna viverlo. Si tratta che io ho bisogno di ricevere potere dall'alto per poter mettere in pratica la vittoria. Il cristiano o l'essere umano non è formato per mezzo dell'educazione. L'educazione è favolosa, eccellente, e io animo a tutti i giovani e non giovani che continuano a educarsi. Però il conoscimento non ci salva. Quello che salva è il potere dello Spirito Santo che porta la fede al nostro cuore. Questo è l'unico che può portarci vittoria nella vita cristiana. Parliamo un poco del bene. Come ricevo questo potere? Come faccio io prendere possesso del potere dello Spirito Santo per mettere in pratica questo di cui abbiamo parlato? Andiamo a Matteo 28, versetto 19. Parliamo un poco di un versetto che è conosciutissimo da parte di tutti. E come ha detto il nostro fratello Demetrio di domenica scorsa, egli ha parlato di questo passaggio, Matteo 28:19, conosciuto da parte di tutti, quando il Signore Gesù, dopo morire, resuscitare e appare ai suoi discepoli per circa 40 giorni, egli procede a ministrarlo per 40 giorni, alla fine dei 40 giorni li apporta a un monte dove dà le ultime istruzioni prima di ascendere alla destra del Padre. E questo passaggio è conosciutissimo, si chiama il Gran Mandato. Pertanto andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E uno dice, bene, le istruzioni sono perfettamente chiare. Semplicemente bisogna andare e metterle in pratica. Semplicemente bisogna montare un'organizzazione. E oggi, nel secolo XXI, abbiamo internet, abbiamo il mondo globalizzato, siamo nelle condizioni per mettere in pratica questo in un modo molto efficiente. Però, come diceva il nostro fratello Demetrio, ed è una verità molto importante, ci dimentichiamo come credenti che non tutto questo, non, la commissione non è solamente questo. Gesù Cristo ha messo una condizione prima di fare queste cose. Andiamo a Luca 24:49. Perché ditemi cosa implica compiere Matteo 28:19. Implica potere, perché il mandato è andate, fate discepoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando che guardano tutte le cose che io vi ho comandato, io sarò con voi. È un compito molto grande. Praticamente ci sta dicendo, vai ad essere il mio testimonio, così come tu hai visto me, così come tu hai visto me arrivare nei paesi, nelle città, cacciare i demoni, guarire i malati, così come tu mi hai visto combattere l'errore, tutto quello che tu hai visto fare a me e dire a me, vai e dillo agli altri, in tal modo che quando la gente ti veda tu possa essere un testimonio fedele di quello che io sono. Guardate, fratelli, che il compito non è facile. Nella grande commissione il Signore ci manda come suoi ambasciatori, di tal modo che quando la gente ci veda, Cristo è riflesso in noi. Che dice Luca 24:49? Ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, però restate in Gerusalemme fino che siate investiti del potere dell'alto. Rendetevi conto, fratelli, che queste parole sono state date nel stesso momento di Matteo 28:19. Matteo non registra questo, però Luca in Atti sì lo registra, cosicché c'è una doppia indicazione del Signore. C'è un primo mandato che dice andate e fate discepoli, però c'è una conduzione precedente, che è precisamente quello per cui vi voglio esortare questa mattina. C'è una condizione o c'è una fonte indispensabile che il credente deve attingere per fare il bene e vincere il male. Questa indicazione è quello che dice lì, la investitura del potere dell'alto. Fratelli, noi, come ho detto al principio, non siamo qua solamente per evitare il male. Noi siamo qua nella visione di sperimentare Cristo e il suo potere nella nostra vita. Perché quando il credente può vivere veramente e ha come meta della sua vita Luca 24, versetto 49, ossia la investitura del potere dell'alto, il credente ha tutto il potere per fare quello che Dio ci ha detto di fare. Noi dobbiamo centrarci nel fatto che la priorità della nostra vita, la priorità numero uno, è la pienezza del potere dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi dobbiamo dire veramente in quest'anno, in questi 5 anni, in questi 10 anni, quello che volete pensare, la meta della mia vita, la meta principale della mia vita non è perdere peso, non è mettermi in forma, non è pagare i miei debiti, non è fare una nuova fidanzata, no, è la pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita, perché quando Dio viene a riempire la nostra vita, tutto comincia a sistemarsi, perfino cominciamo a dimagrire, alleluia. Molte volte siamo un po' grassi, sapete perché? Per la carne, perché una delle opere della carne è la ghiottoneria, però questo è un altro tema, non affliggetevi, cosicché Cristo mette ben chiare le priorità o i mandati sono due: sii pieno dello Spirito Santo e sii mi testimone, ricevi il potere dall'alto, e c'è una missione in cui tu devi essere luce per gli altri, luce al mondo luce, alla tua casa luce a te stesso. Però qual è l'ordine delle priorità? Primo, la pienezza. Rimanetevi in Gerusalemme fino a che siate ripieni dello Spirito Santo. In altri modi, non cercare di vivere la vita cristiana, non pensare di cominciare ad essere testimoni, non cominciare a pensare di aborrire il male o vincere il male solamente con l'informazione, con i tuoi buoni desideri, con le tue buone motivazioni, seguendo esempi di uomini o donne buone che tu ammiri, perché sarai frustrato e dirai come Paolo in Romani 7, il male che io non voglio, quello faccio. Io so da tanti anni che non voglio cadere in questo e continuo a cadere. Perché? Perché ci manca Luca 24, 49. Resta in Gerusalemme. Che è successo in Gerusalemme? Che cosa sono rimasti a fare i discepoli in Gerusalemme? Pregando. Questo ordine di restare in Gerusalemme non è semplicemente un mandato, un ordine all'inattività. Non è un mandato all'inattività. È un'esortazione alla preghiera. Cosicché, come possiamo fare noi per poter mettere in pratica queste due esortazioni che leggiamo in Romani capitolo 2? E la risposta è semplice. La risposta è: io devo essere pieno dello Spirito Santo e centrare la mia vita verso il bene, che non è altra cosa che la persona di Cristo e di Dio. Quando io centro la mia mente, il mio cuore, la mia intenzione intellettuale verso Dio e le cose di Lui, naturalmente io comincerò ad aborrire il male, naturalmente comincerò ad avere vittoria sul male. Non sarò più vinto del male, ma sarò io, con l'aiuto dello Spirito Santo, a vincere il male. Perché questo è molto importante, che il credente abbia chiare le priorità della sua vita. Questo sembra un messaggio e un insegnamento facile e semplice, è veramente così. Però viverla è il cuore della vita cristiana, perché il nemico è uno specialista in cambiare il centro del nostro sguardo da Cristo alle nostre sconfitte. Il nemico è uno specialista in cambiarci il centro del nostro sguardo da Cristo e portarlo alle nostre difficoltà, nella mia lotta contro la carne, sulle mie sconfitte, sulle mie mancanze. E quando il credente comincia a centrarsi in quello che non può fare, nelle sue sconfitte, nelle battaglie che ha davanti e nelle sue frustrazioni, il credente deve cercare la pienezza dello Spirito Santo. Per questo il Signore ci ha detto tante volte: separati da me non potete fare niente. Per questo è che quando Pietro comincia a camminare sull'acqua, aveva lo sguardo messo in Cristo, però di repente guarda le onde e cosa è successo? Comincia ad affondare. Perché? Perché ha cominciato a gli è mancata abilità. No, che cosa è mancato a Pietro? La fede. Perché hai dubitato, gli ha detto il Signore. Perché Pietro ha centrato il suo sguardo nelle difficoltà, ha cercato di fare lui il miracolo di camminare sulle acque, quando invece Pietro doveva centrare il suo sguardo in Cristo. Il credente non deve mai centrare la sua vita. La meta della sua vita è separarsi dal male o vincere i problemi interiori o vincere questi legami, se non che la meta del credente è cercare Cristo, la sua pienezza, la sua conoscenza. Quando il credente si sta riempiendo di questo potere, vi renderete conto che in un modo miracoloso queste squame della carne, questi legami della carne cominciano a cadere, perché la miglior forma o la unica forma di vincere il male è essere pieno del bene. L'unico modo di riempire un'abitazione di luce è accendere la luce. L'unico modo di cacciare da un'abitazione le tenebre è accendere la luce. Una volta ho ascoltato un'analogia che mi sembra eccellente. Il credente a volte visualizza la sua vita come un'abitazione piena di oscurità, e il credente è molto ben intenzionato comincia a cercare vittoria e comincia a prendere secchi e prendere secchiati d'oscurità per buttarla fuori. Però questo è ridicolo. Come fareste voi per cacciare l'oscurità da un'abitazione? Schiacciate l'interruttore, accendete la luce e l'oscurità se ne va. Non centrate la vostra vita, fratelli, nel prendere secchi per togliere l'oscurità dalla vostra vita. Centrate la vostra vita nell'interruttore della luce. Centrate la vostra vita in riempirvi del potere dello Spirito Santo, perché quando fate questo, in forma automatica, le tenebre se vanno. Cosa dice Giovanni capitolo 1? Le tenebre non possono prevalere sulla luce. La luce vince sempre sulle tenebre. Cosicché che, come faccio io per essere pieno del bene? Voglio finalmente toccare tre punti pratici. Qui ci sarebbe molto da parlare, però voglio finire con queste esortazioni, questi tre punti. Come faccio io in una forma pratica ad essere pieno del bene? In altre parole, per riempirmi di luce. Numero uno, vi voglio fare tre esortazioni. In primo luogo, dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Accompagnatevi a Apocalisse capitolo 22, versetto 11. Chi è ingiusto, sia ingiusto ancora. Chi è immondo, sia ancora immondo. E chi è giusto, pratichi la giustizia ancora. E chi è santo si santifichi ancora. Quanti avevano già letto questo versetto? È un versetto da un certo punto di vista curioso, perché guardate cosa dice, parafrasando dice: guarda, se tu sei nel cammino del male e non hai nessuna prospettiva, nessuna intenzione, nessun desiderio di ritornare da questo cammino, specializzati nel cammino del male. Chi è ingiusto, sia ingiusto. Se tu, e non parlo qua per nessuno della congregazione, perché chi siamo in Cristo, per la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, noi non pecchiamo per gusto. Credente sente sempre certezza, e quando pecchiamo non ci sentiamo tranquilli fin quando ci pentiamo. Però per quelli di fuori lo Spirito Santo dice: se tu vuoi rimanere nel tuo cammino di peccato, specializzati nel peccato. E questo l'ho visto nel secolo 20 e 21. La malvagità specializzandosi a livelli tali impressionanti. Oggi stiamo vivendo la globalizzazione della malvagità. Però cosa dice per il giusto? E colui che è giusto pratichi la giustizia. E colui che è santo si santifichi ancora. In altre parole, questa prima esortazione è un'esortazione a cambiare la mia mentalità, da una mentalità conformista, da una mentalità in cui io mi accomodo al livello spirituale al quale sono arrivato, e il Signore mi lancia la sfida e mi dice: figlio mio, se tu sei santo, e lo sei perché in Cristo tutti siamo santi, santificati allora di più. In altre parole, progressa nel cammino che hai incominciato, progressa nel cammino della santità, comincia a salire al monte di Dio, ascendi a quell'altezza dove io vivo, non restare tranquillo dove sei. Se tu sei giusto, fatti più giusto ancora, se tu sei santo, santificati di più. La prima esortazione che vi sto dando io attraverso lo Spirito Santo è cambiare la nostra mentalità da una mentalità di conformità a una mentalità conquistatrice di maggiori cose in Dio. Cambiare la mia mentalità di una mentalità di conformazione a una mentalità di visione di cose grandi per Dio. Un chiamato alla specializzazione. Alla specializzazione nella santità. Oggi, fratelli, è molto comune che nessuno, nei giovani soprattutto, pochi arrivano ad essere soltanto diplomati. Prima era un ottimo livello essere un diplomato, però adesso da 30-40 anni a questa parte bisogna essere universitari. Adesso addirittura generalmente si richiedono uno o due maestrie, uno o due dottorati. Il mondo richiede più specializzazione, e nello spirito è lo stesso. Vi voglio dire una cosa: l'ambiente si sta mettendo ogni volta più esigente. L'ambiente si sta facendo sempre più esigente, l'ambiente lavorale è più esigente, l'ambiente spirituale è più esigente. In altre parole, oggi nel secolo XXI non possiamo restare a un livello spirituale un po' metà e metà. Noi dobbiamo specializzarsi, dobbiamo rigettare questa mentalità conformista e, come dice il Salmo, ascendere al monte di Dio. Voglio ascendere a queste altezze. Non questa mentalità conformista che stiamo bene nella valle. Numero 2, Apocalisse capitolo 3, versetto 17. Poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di niente, e non sai che tu sei uno sventurato, miserabile, povero, cieco e nudo. È un versetto con parole molto dure da parte del Signore Gesù per la Chiesa di Laodicea. E la Chiesa di Laodicea profeticamente rappresenta la Chiesa dei nostri giorni. La Chiesa di Laodicea è realmente la Chiesa a livello mondiale, lo statu quo della Chiesa presente. Una Chiesa che valuta se stessa molto bene, perché chissà se è separata dal alcuni grandi mali, si separate chissà dall'immoralità molto, molto apparente, e per questo, se, per questa separazione esterna, la Chiesa dell'Odicea fa una valutazione di se stessa molto buona. Versetto 17 dice: perché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito. E la seconda esortazione che vi porto, la prima era un cambio di mentalità nel mettere la nostra vita, la seconda esortazione o il secondo passo pratico è porre il nostro sguardo in Cristo, non nei cristiani, dei nostri amici o dei fratelli o di quelli che ci circondano. Fratelli, vi voglio dire una cosa: se voi volete vivere a livello di quello che vediamo nella cultura cristiana, noi resteremo molto, molto, molto bassi nel potenziale che abbiamo. Noi vivremo molto bassi nel potenziale che Dio ci ha dato, e non stiamo condannando a nessuno o che diciamo che voi non parteciperete nel rato della Chiesa. No, sto dicendo semplicemente che se noi mettiamo il nostro sguardo nella Chiesa dell'Odicea, noi resteremo molto al di sotto di questa prima preminente chiamata. Come dice Paolo, lasciando indietro tutto, io vado verso Cristo per vedere se posso raggiungere questa suprema chiamata. E allora noi non dobbiamo mettere il nostro sguardo nell'estato della cultura cristiana che ci circonda, perché lasciatemi dire, ed è duro dirlo, però lo stato della cultura cristiana che ci circonda non è ben valutato per il Signore. Perché dice, tu dici di essere ricco, ma la verità è che non sei ricco, sei in uno stato lamentevole. Ed è un'esortazione d'amore, perché il versetto 28 dice, il Signore, io ti consiglio, in altre parole dice, non ti sto distruggendo, ti sto condannando affinché tu resti distrutto. No, io ti sto animando per vivere la tua vita cristiana a livelli molto alti. E al numero 3, stabilire bene le priorità. Atti capitolo 6, versetto 4, e con questo arriviamo alla fine. Atti capitolo 6, versetto 4. Questo è un versetto che la settimana passata ha citato il nostro fratello che ha predicato. Parlerò un po' di questo versetto, vi dico cosa succedeva nella Chiesa di Gerusalemme quando si dà questa dichiarazione degli Apostoli. Dice la Bibbia nel principio capitolo 6 che la Chiesa primitiva cresceva, cresceva tanto, e allora c'era un ministero di assistenza sociale alle persone che non avevano le possibilità per vivere, e le vedove dei greci, ossia le vedove dei giudei proseliti che si erano convertiti dopo al Messia, erano disattese, c'era un problema di organizzazione, e la gente è arrivata a dirlo agli apostoli: guardate che qua c'è un problema eminentemente logistico, perché le vedove dei greci sono disattese, e hanno detto agli apostoli: guardate, per favore mettete ordine. E gli apostoli, dopo aver visto bene il problema e dopo averlo esaminato, sono arrivati alla decisione del versetto 2. Allora i dodici hanno convocato la moltitudine, i discepoli hanno detto, guardate cosa hanno detto, non è giusto che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. E la terza esortazione che io vi porto questa mattina è che voi potete interiorizzare e personalizzare questa verità del versetto 2. Non è giusto che lasciamo la nostra priorità numero uno, che lasciamo la nostra missione numero uno, che è la ricerca di Dio, che è centrarmi nel bene per servire alle mense. In altre parole, per servire certamente fini molto buoni, compiti necessari, obbligazioni necessarie, però che io mi dia totalmente ad essa e lasci a parte la mia missione principale. Non è giusto che io lasci la parola di Dio per servire alla mensa. Cercate dunque fra voi sette uomini di buon testimonio, pieni dello Spirito Santo e di sapienza, i quali possiamo incaricare di questo lavoro. E noi, versetto 4, ma quant'è a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Se voi leggete il libro degli Atti, resterete paralizzati dal potere che avevano questi uomini. Mi commuove, mi emoziona il ministero di Pietro. La gente portava nelle strade gli infermi affinché l'ombra di Pietro cadesse su di lui. Dice la Bibbia che il ministero di Paolo in Efeso, pensate soltanto, i pannolini con cui si puliva Pietro erano inviati in qualsiasi luogo e la gente era guarita soltanto toccando questi panni. Era così forte l'unzione, il potere di Dio sulla vita di Paolo, che letteralmente usciva dai pori della pelle, letteralmente il sudore di Paolo era, nel sudore di Paolo era impregnata della gloria di Dio, che toccava i malati a 200-300 chilometri. Qual era il segreto di questi uomini? È che questi uomini avevano più educazione, avevano accesso a migliore informazione, erano migliori di noi? No, fratelli! La Bibbia dice che Elia era un uomo soggetto alle stesse passioni nostre. Fratelli, Paolo, Pietro, Giovanni erano uomini soggetti alle stesse passioni e alle stesse battaglie identiche alle nostre. Qual era la differenza? Versetto 4. Ma quant'è a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. La terza esortazione, fratelli. Numero uno, dobbiamo cambiare di mentalità. Perché se non c'è un cambio di mentalità, fratelli, non si può procedere all'azione. È prima necessario cambiare nella mente, cambiare il mio spirito e il mio cuore per dopo fare. Per questo la prima esortazione è cambiare mentalità. In cui noi non possiamo mettere il nostro sguardo nello stato della Chiesa, ma sto parlando della cultura cristiana a livello mondiale. Al numero tre dobbiamo stabilire la priorità chiare nella nostra vita e queste priorità sono enumerate nel capitolo 4 di Atti 6. Noi siamo chiamati a persistere nel ministero della preghiera e della parola. In altre parole, la comunione personale, la ricerca seria del volto di Dio, la comunione attraverso la sua parola. Finisco con Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, insegnando, esortandoci uno gli altri in ogni sapienza, cantando con grazia nel nostro cuore con salmi e inni cantici spirituali. Fratelli, che la meta della vostra vita, che la meta della vostra vita in questa battaglia spirituale di aborrire il male e vincere il bene, e vincere col bene, non si centri soltanto in evitare il male, perché l'unica maniera di vincere il male e riempirci del bene è che cambiare la posizione del nostro sguardo, è che non vivere più nella valle e mettere lo sguardo nell'alto dei monti, dove solo ascendono i puri di cuore. Come si ottiene questa purezza? Con la pienezza dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. Preghiamo, fratelli. Padre buono, ti ringraziamo in questa mattina per queste esortazioni, per queste parole che ci danno animo, che ci sfidano ad essere migliori in te, Signore. Nel nome di Gesù prego che questa congregazione, la mia vita stessa, tutti i pastori, tutti i tuoi servi, tutte le tue serve in questa chiesa possono essere smossi nel loro cuore a cercare il bene, a seguire, a tenersi fermamente al bene ed essere pieni di te. Io prego nel nome di Gesù affinché tu semini un desiderio profondo, un fuoco nel cuore di ogni persona di conoscerti in una maniera profonda, per seguirti, Signore, con passione, per affinché questo versetto 4 di Atti 6 può essere una realtà. Che questa chiesa, questa congregazione sia una congregazione che persiste nel ministero della parola e nel ministero della preghiera. Signore, io prego perché tu ci guardi da tutti questi mali, non perché ci togli dal mondo, perché siamo nel mondo, ma perché ci guardi dal male, Signore. Padre, guardaci nella tua verità, guardaci nel palmo della tua mano e riempici del potere del tuo spirito. Nel nome potente di Cristo. Amen e amen. Dio vi benedica, fratelli.